Grazie, scusate per questo cambio, mi scuso con i relatori successivi per averli costretti a questo cambio. La relazione che presento prende origine da POE 1, che facemmo 3 anni fa, sul nesso tra ontologie e pratiche politiche, sulla qualità degli aggregati sociali che derivano da di superamento degli sfruttamenti. Vorrei quindi portare un passo avanti con questa relazione e vi ringrazio di sollecitarmi poi tutte le critiche, perché andremo a vedere una ontologia alternativa non tanto sul fronte del suo rapporto con la natura, intesa nel senso di natura lavorata nell'agricoltura. Ci eravamo tanto focalizzati all'inizio di poi uno su questa cosa, guardando in particolare gli agricoltori biodinamici che hanno un'ispirazione antroposofica. E giustamente il passo avanti che vogliamo fare, che provo a fare oggi, o che ho provato a fare in questi mesi con alcuni sondaggi, ricerche, interviste, un po' di lavoro sul campo e studio di letteratura, di testi, è questo, capire che cosa fa un'ontologia alternativa, non tanto nel suo rapporto con la natura, dove è tanto brava, ma nella fabbrica, nell'industria, nei servizi. Quindi la mia domanda più precisamente è, scusate, so che vi rompo sempre con questo argomento, ma è: che cosa fanno gli antroposofi nelle fabbriche? Che cosa fanno negli ospedali, nel marketing, nel design, nella produzione di oggetti? Come praticano quindi lì la loro ispirazione, che è quella di un'ontologia, l'abbiamo visto nel POE 1, un'ontologia molto alternativa, quella che si ispira addirittura alle sue origini alla visione goetheana, che è alla base del lavoro che Rudolf Steiner fece per fondare l'antroposofia. Quindi Goethe, Rudolf Steiner e gli antroposofi oggi. Per antroposofi oggi intendo non tanto la parte istituzionalizzata degli antroposofi che si riconosce soprattutto nel lavoro del goetheano, ma anche una grossa costellazione di persone che lavorano nel mondo e che si intendono essere movimento, cioè qualcosa che sta tra l'antroposofia e la parte istituzionalizzata, quindi qualcosa che fuoriesce dalle istituzioni, si considera più vicina all'ispirazione. E quindi intraprenderò oggi a farvi vedere un assemblaggio che ho messo insieme io deliberatamente, mettendo insieme un mondo frammentato, e intenderò mostrare questa costruzione socioculturale, anche perché se i linguaggi che usa non sono quelli della decolonialità, della critica politica, della politica antropologica che abbiamo discusso, che abbiamo messo in comune tra di noi, ciò nonostante questo assemblaggio è un mondo, un'alterità, e qui mi ispiro a Escobar, che ha detto, riguardo all'attenzione da portare alle antologie, non si tratta tanto di cambiare il mondo, ma di cambiare di mondo. E quindi con questi antroposofi proviamo a cambiare di mondo con loro e a vedere come si comportano in altri luoghi. Quello che vedremo quindi è un'alterità ontologica, un'ontologia che postula un'altra natura, questo era il motivo di questo titolo. L'altra natura l'avevamo vista un po' l'altra volta, l'ho etichettata come analogistica, e quindi non è affatto la natura come la si pensa nelle scienze biologiche mainstream, naturalistiche, eccetera, quelle della rivoluzione scientifica, è un'ontologia analogistica nel senso dell'analogismo descritto da Descola, che ha ispirato questo legame. È una forma di di ontologia relazionale, formativa, come ho detto, una ecologia, ecco, mi ero ispirata alle tre parole: politica, ontologia, ecologia, quindi come ontologia fortissima, ecologia altrettanto forte, perché ha ispirato, abbiamo visto, tutti questi movimenti agricoli che si dichiarano appunto biodinamici, sono ampi, sono anche ibridi, ma spesso si riconoscono in questa ontologia come fonte di ispirazione per le loro pratiche agricole. Ma la politica è sicuramente una politica di tipo carsico e quindi debole, con politiche spesso isolate, non esplicite, in relazione carsica e alterna con le lotte in corso. Quindi oggi vorrei costruire questa costellazione di imprese, di fabbriche, di organizzazioni, di servizi, perché ci mostrano un altro paradigma. Il paradigma si dichiara esso stesso ispirato al vivente. L'immagine che ho trovato nella loro letteratura è questa: il vivente che si muove, no? Quindi che fa qualcosa. Questa è la loro immagine esemplare. Vi do un esempio che è quello più meglio riuscito forse nella pratica, è meglio descritto nella letteratura, e vi prego poi di tenerlo presente perché appunto è esemplare come esempio, gli altri assomigliano molto a queste cose come le varianti. Mi riferisco all'impresa infermieristica Buurtzorg in Olanda, forse qualcuno conosce già. L'Olanda aveva già una tradizione di assistenza infermieristica di quartiere negli anni 80, prima degli anni 80, ma negli anni 80-90, con l'ondata di liberismo e managerismo, si era arrivati a un servizio infermieristico con i barcode, per cui arrivava l'infermiera, trovava il barcode sulla porta dell'anziano o del malato e da quello decideva che di cosa aveva bisogno questo malato. E con una grande, ma forse con una sorta di profitto, ma con una grande frustrazione, per cui il sistema veniva via via abbandonato ed era quindi in crisi. Il fondatore di Buurtzorg è il nome della sua impresa infermieristica, dice: io voglio fare l'infermiere, cioè colui che cura gli ammalati. A proposito di cure, mi rifaccio tanto anche al lavoro di Laura Centinelli. Dice lui: io voglio fare l'infermiere, mi ispiro alla cura come descritta da Rudolf Steiner, le cure antroposofiche. La mia assistenza vuole essere olistica, il paziente è al centro, gli specialisti stanno attorno a lui. Quindi abbiamo l'infermiere che sta tantissimo col paziente, beve con lui il caffè, se serve sta a mangiare, parla lungamente, perde tutto il tempo che serve. Il sistema tecnologico è alla periferia, perché comunque questi infermieri sono connessi e attraverso una piattaforma che loro hanno in tutto il paese possono chiedere ai centri come risolvo questo problema. Per esempio, un anziano che non vuole farsi aiutare dai suoi figli giovani nella sua malattia, come possiamo risolvere questo problema? Questo sistema completamente diverso ha generato una tale soddisfazione che il sistema Buurtzorg sta soppiantando tutti gli altri sistemi infermieristici. Ha il 65% del mercato 3 anni fa, ma era in piena espansione, con un profitto che ne derivava, ha fatto crollare il sistema tradizionale infermieristico, le persone dagli ospedali tradizionali se ne vanno perché vogliono fare gli infermieri in Buurtzorg, e al 2016 c'erano 14 che sono i super esperti, cioè quelli che appunto hanno una funzione super esperti. Lavorano tutti a piccole squadre, perfettamente autonome, a cerchi concentrici, con il processo del consiglio di fatto, tutti sono decision maker, anche l'ultimo infermiere assunto può decidere: qui serve questa cosa, la si compra, la si fa, la si mette in atto. Allora, aziende di questo tipo ce ne sono tantissime, qui ho fatto solo uno screenshot, ma ne vedete alcune che mi interessano, sono Buurtzorg, la vedete per seconda, Favi, la successiva, perché potete vedere un pochettino da questo schema che si sta parlando non solo di aziende piccole, ma di aziende anche con tantissimi dipendenti, 10.000, 10.000, 500, 600, qua ne vedete una ispirata appunto a questa visione, adesso approfondiremo un attimo, Bettiana, antroposofica, è un'industria in Repubblica Ceca. Quali sono le caratteristiche di questo tipo di aziende, di cui vi ho dato quella esemplare? Sono descritte da un appassionato studioso, nell'azienda qualcosa di relazione ampia, si chiede qual è lo scopo per cui faccio nascere questa azienda. E non si tratta quindi della mission, che spesso rimane sulla carta e non viene né praticata né diventa interessante, ma la domanda è: quanto profitto mi serve per realizzare questo scopo evolutivo che mi interessa? Per esempio, Morningstar, che produce salsa di pomodoro, nasce per combattere la violenza, che abbiamo detto riguardo la scomparsa della gerarchia, ed è quella dove comandano, il processo viene invertito. Organizzano piuttosto, aspirano, eccetera. E l'organizzazione consiste in un vasto insieme di pratiche, ce ne sono tantissime, tutte lungamente descritte, quindi va veramente di unità verticali che non esistono. Occupano 300, è organizzata in piccoli operati, il suo team, alla comunicazione non nata degli ismi, con discussione. Elimina a un certo punto della sua storia, elimina del tutto l'imballaggio e porta le sue merci legate solo con un elastico. Era una scommessa del tutto antieconomica, immaginate, insomma, quando viaggia la merce in questa maniera. Però per loro era importante dal punto di vista ecologico compiere questa rivoluzione. Quindi c'è solo un elastico intorno ai capi, ci fu un incremento delle vendite e 12 tonnellate di materiale di scarto all'anno in meno. Patagonia quindi si è dimostrata addirittura competitiva sul mercato attraverso questa scelta che ha fatto. Il cotone, la conversione al cotone biologico, invece che quello convenzionale con i pesticidi, fu un piano di conversione che si rivelò pienamente contagioso e trascinò anche altri operatori dell'industria del cotone a seguire la specie. Per concludere con piccoli altri esempi, ci sono molte pratiche che vengono messe insieme, si va dal fare yoga, ma non è che è un fare yoga perché serve fare yoga, ma è un fare yoga, dopo lo vedremo per quale scopo. Un altro punto importante è anche l'attenzione al contesto ecologico e alle comunità sociali d'intorno. Questo tipo di aziende si considera custodi dell'ecosistema e attivi con le comunità conterne. Tutta la valorizzazione dei prodotti locali, delle comunità locali, eccetera, eccetera, viene fatta da questo tipo di aziende. L'attenzione alle persone interreligiosa, senza discriminazioni religiose, interetnica, di genere, con politiche spesso per le donne, attenzione alla salute e allo stress. Per esempio, un'azienda ha testimoniato che i propri sviluppatori di programmazioni hardware e soft, che sono molto stressanti, i propri dipendenti possono assentarsi anche un anno, tutti i mesi che gli servono, per recuperarsi da questi tipi di stress, e questo vale anche per gli infermieri di Burzok, perché immaginate assistere in quella maniera molto curativa le persone cosa significa. Vabbè, anch'io ho fatto la risata, ho detto vabbè, ma anch'io, ma sono pagati o no? Certo, pagati, tornerai quando sarai meglio, quando ti sentirai meglio. E quindi siamo veramente, vedete, utopie, no? Siamo a livello di utopie immaginate che vengono agganciate in qualche maniera. C'è tutta una questione su quali tipi di cognizione bisogna sviluppare, quella intuitiva e quella immaginativa e quella olistica, per mettere in piedi sistemi di questo genere. Però c'è anche un uso di strumenti giuridici nuovi che sono stati inventati proprio perché sono esistite questo tipo di aziende. Sono per esempio le B Corporation, le Benefit Society e le Community Supported Agriculture, che è quanto Rudolf Steiner ha spiegato nei suoi corsi sull'agricoltura. Quello che questa costellazione di questo assemblaggio di entità, chiamiamolo così, fa è immaginare continuamente. Loro la chiamano co-percezione, co-sensing, voi le trovate forse qui alcune di queste parole, co-sensing, co-shaping, percezione attiva, mettere in atto tutti i sensi, non quindi solo la cognizione intellettuale, conoscenza che parte dal corpo, a contatto con la natura sempre, vedere la realtà dai margini del sistema. Per questo tipo di entità non è più sufficiente, bisogna abbandonare con questo processo, lo vedete, lo chiamano teoria U, che è stato descritto da Otto Scharmer nel MIT, Massachusetts Institute. Prevede proprio l'abbandono di vecchi schemi, una crisi personale, ecco perché lo yoga, no? E tutte quindi le pratiche corporee, tutta una certa azione del corpo, della mente, ispirazioni a altre culture, altre visioni, eccetera, perché serve per entrare nel processo di caos, abbandonarlo, trasformare, integrare e arrivare a una nuova produzione. Che cos'è? È una co-creazione di qualcosa che è cambiato e che fa cambiare. Ed è lì quel momento in cui questo tipo di imprese mette in atto molto aderentemente a Goethe l'osservazione continua. Bisogna osservare, 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 come diceva Goethe, in maniera fenomenologica, con tutte, dopo ci arriveremo anche un attimo su queste caratteristiche dell'osservare di Goethe, e arrivare a prototipare. Cosa vuol dire prototipare? cogliere dal futuro che cosa potrai fare, che cosa potrebbe rispondere a necessità del futuro. Quali sono le necessità del futuro? Le necessità che rispondono alla crisi ecologica, in primis. Queste industrie intendono rispondere alla crisi ecologica. La teoria U è stata utilizzata anche da alcuni governi, per esempio il governo scozzese utilizza lo U-Lab, si trova in internet, tutti possono usarlo, vorrei provare a farlo con l'università, con il dipartimento, mettere in atto alcune di queste cose, si potrebbe già, è una piattaforma pubblica, di partecipazione pubblica, e la teoria U vuole legare insieme tutti i tasselli dell'assemblaggio, cioè tutti quelli che io ho guardato e vi ho detto ho costruito io un insieme, no? Un assemblaggio di cose. La teoria U dice guardate che le potete mettere insieme tutti quanti, io sono il sistema che fa la connessione. Quindi la teoria U vuole legare insieme tutti i tasselli dell'assemblaggio, per creare quella che chiamano la emersione del modello alternativo, perché sennò quell'assemblaggio resta come la polvere, non emerge da se stesso, dice la teoria U. Per emergere ci serve un modello alternativo che possiamo creare attraverso il lavoro sulle connessioni. Uno dei modi per connettere e creare l'emersione del modello alternativo al capitalismo, lo dicono chiaramente, mi pare che è scritto qui, lo vedete da qualche parte, Transformation of Capitalism, è quello di creare l'effetto contagio e l'effetto domino. Da essi emergerà una trasformazione per cui si creeranno nuove diverse forme giuridiche, ma i problemi saranno risolvibili. Si tratta di creare questo tipo di cambiamento, perché poi tutto insieme legato creerà il salto di qualità. È una forma di logica che non è la logica sequenziale, lineare, quella a cui siamo allenati anche intellettualmente, ma è proprio una logica che si ispira alla logica goetheana. Io un pochettino la logica goetheana, ecco, in un'altra maniera. Però è una cosa che si sta facendo in tante comunità, anche le prove, anche Luigi Perizzone ci era girato un lavoro che per Gressi e Alessandro Sarti, il quale stanno facendo anche sulla logica goetheana. E vedete, cosa vedete? Cosa vedete nel disegno? La giraffa, no? Ecco. Ecco, lasciamo ognuno è critica la cosa, no? Ma come si vede la fabbrica che ha ispirazione goetheana, l'impresa, il servizio che ha un'ispirazione, come vede se stesso? Vede la propria azienda come una parte di un tutto, cioè come uno di quei frammentini, ha però una visione olistica e dice però io col mio frammentino compongo un pezzetto della giraffa. Ecco perché le fabbriche fanno per esempio tutte quelle attività con i dipendenti, anche le mezze ore di sottrazione al lavoro, ma di discussione in gruppo tra tutti, perché serve incrementare capacità di percezioni, diverse, capacità di percepire la parte come collegata al tutto, cosa che non è facile. Serve sviluppo del pensiero immaginativo, intensificazione delle facoltà cognitive dell'immaginazione e dell'intuizione, che rompono la barriera fra la razionalità e l'immaginazione, e qui richiamo appunto anche ai lavori sulla sciamanesimo attuali che fanno vedere appunto che ci sono queste forme di capacità che abbiamo che rompono proprio con la dualità che ci insegna a vedere o si è razionali o si è immaginativi. L'osservazione della realtà può essere fatta attraverso procedimenti goetheani, intuitivi, aderenti, con visioni del processo metamorfico che abolisce la distanza tra oggetto e soggetto, osservazione continua prolungata, osservazione fenomenologica. Si pone attenzione all'emersione piuttosto che alla conseguenzialità, al paradigma delle connessioni e delle riconnessioni e si supera la paura dell'errore. che è sempre apprezzato dalle aziende. Ecco, questa è una cosa che interesserebbe molto l'Accademia, mi piacerebbe proprio fare un lavoro su questo. Si impara dal futuro, non dal passato, non servono punizioni e ammende. Perché? Perché le regole sono organiche, torna sempre questa metafora organicistica, no? Cosa vuol dire però una regola organica? Che è interna al processo vivente, cioè è pervasiva e non teorica, cioè se non fai la valutazione, la VQR, ti punirò in qualche maniera, ma sono regole adatte a persone libere e responsabili, cioè funzionano in maniera integrata al sistema. Per esempio, nella fabbrica Favi, quella dei meccanica, se uno nel team vuole a un certo punto capeggiare, decidere lui come si fa, prendere le decisioni, insomma capeggiare, tiranneggiare un pochettino gli altri, vige la regola che qualsiasi persona del team che è con lui può prendere e andare in un altro team senza dare alcuna spiegazione e lo può fare immediatamente senza nessuna punizione. Il capetto si trova organicamente, immediatamente da solo. E quindi la sua voglia di comandare dovrebbe essere immediatamente cessata, perché lavorerà da solo o starà da solo. Allora, ricordo che il più grande esperimento di applicazione della visione geteana, che qui è estremamente semplificato, non voglio dire che sia esattamente, qui è solo un punto che fa discutere, il più grande esperimento e applicazione è proprio l'antroposofia. Che Goethe, Steiner, fu il relatore degli studi scientifici di Goethe e ha scritto, tra le poche cose che lui ha scritto, a parte le conferenze, sono tante, una introduzione agli scritti scientifici di Goethe, che lui studiò appunto e sistemò, e le linee fondamentali di una gnoseologia della conoscenza goetheana del mondo. Quello che si può vedere quindi all'opera è che quello che Steiner aveva pensato come risultato della sua visione goetheana del mondo, che lui ha arricchito come antroposofia, è la cosiddetta tripartizione. Quanti minuti abbiamo? È la tripartizione, cioè una autonomia. Un'autonomia dei tre settori, l'economia, lo Stato e la società, ovviamente si incontrano in qualche maniera, e questa è quella che si chiama triarticolazione. I gruppi di triarticolazione sono estremamente attivi in tutto il mondo, cioè è gente che si occupa di mettere in pratica quanto Steiner ha indicato come processo vivente, che però deve essere calato in luoghi e spazi, e quindi lui non ha dato ricette, sono cose che vanno fatte in quella dimensione del vivente, cioè per tentativi, per prove, per ispirazioni diverse e nuove nel mondo in cui ci troviamo. Secondo gli antroposofi, osservano questo tipo di imprese, gli antroposofi che si occupano di triarticolazione soprattutto, osservano questo tipo di imprese che si ispirano alla visione goetheana a volte senza saperlo, cioè arrivano a dire ah sì, allora era Goethe quello che diceva queste cose, lui che è vicino a come pensiamo noi, no? E dicono però che questi sono dei frammenti che sono, non sono ancora triarticolazione, sono tappe che il mondo sta scoprendo autonomamente nel cammino verso la triarticolazione. Ci vorrebbe un processo in questa direzione per una trasformazione radicale, cioè per una liberazione di tutto il mondo dai domini, dai rapporti di dominio che tutti quanti viviamo. Non c'è ricetta, non c'è programma pronto, è un programma vivente in un'ottica globale, per esempio gli equilibri tra Europa e panafricanismo sono molto osservati da questi gruppi di triarticolazione, che sono importanti per loro nell'ottica globale, vedere chi potrà fare cosa in questa direzione. Sono processi emergenti secondo la logica dell'immaginazione sensoriale esatta di Goethe. Cioè Goethe dice, se è corretto il modo con cui abbiamo allenato la nostra immaginazione, non è che uno vede pesce in quel disegno là, deve vedere giraffa, se no vuol dire che qualcosa non ha funzionato nell'immaginazione. E quindi c'è una sorta, è lì che ci sta la scientificità alternativa nella scienza di Goethe. Dunque, ecco, per concludere, mi avvicino al tema di poi del 2019, il tema del valore, concludendo con questi punti. Per questo assemblaggio il valore quindi non è più nello scambio del mercato, ma consiste in un ibrido, forse ancora particolare, da studiare sicuramente meglio di come ho fatto io fino ad oggi, ma di cui provo a delineare alcuni tratti. Il profitto non è lo scopo dell'impresa, che passa invece ad essere lo scopo evolutivo che l'impresa si è data. In ogni situazione la domanda a cui si cerca di rispondere non è quanto ci costerà, ma cosa è bene che sia fatto in questo caso per raggiungere l'obiettivo che vogliamo. Solo dopo si cercano le vie per indirizzare il tema in modo finanziariamente sostenibile. La performance finanziaria non è essenziale, viene dopo il perseguimento del proposito evolutivo e dopo la giusta retribuzione dei collaboratori e dei fornitori. E questo è estremamente importante, lo sappiamo, nei confronti dei contadini, insomma, quando si va a dare la giusta retribuzione del loro lavoro. Permane il salario, ma viene rielaborato in molte forme di parificazione, sostegno, relazione con l'ambiente contemporaneo. L'uso della natura, delle materie prime e del lavoro umano come fonte della ricchezza diventa ecocentrato ed ecologico, praticando economia circolare, responsabilità verso l'uso delle risorse, attenzione per la natura. Si parte dai problemi ambientali e sociali e non viceversa. Queste aziende appunto si occupano di essere aziende che in qualche maniera rispondono alla crisi ecologica, come dicevo prima. Uno degli strumenti giuridici è... c'è una diversa concezione del denaro, si ipotizzano molteplici forme di denaro, Steiner parla di molteplici forme di denaro, denaro a scadenza, denaro di prestito, morte del denaro che evita la finanziarizzazione. Non può esistere in questo sistema di aziende un accesso alla finanziarizzazione dei loro profitti. La proprietà è un altro tema su cui che è molto avanzato nei gruppi che si vedono in questa costellazione. La proprietà a un certo punto, sia della terra che di una industria, di una fabbrica o di un'impresa, viene a perdere di senso. Diviene piuttosto un uso a tempo, con scadenza, e implica una restituzione. È una gestione di risorse. L'imprenditore non tramanda i suoi eredi, tramanda la sua famiglia. Su questo già Steiner aveva detto tantissime cose che oggi possono essere anche attuali. A quel punto di chi è la proprietà, di chi sono i mezzi di produzione, la proprietà è basata sul concetto piuttosto di gestione responsabile, stewardship, prendo in prestito e poi restituisco. Terra, lavoro e merci non possono essere vendute e comprate, ma su questo ho un punto di domanda, non voglio approfondire. Applicato al mondo dell'economia, questo paradigma dunque mostra alcune caratteristiche che per noi sono anche problematiche da sviscerare. Il tema dell'emersione di un nuovo modo, cosa però ci dice questo paradigma nel suo rapporto con il capitalismo. Per il punto della ricerca in cui sono arrivata, ciò che si osserva è questo. Nelle esperienze pratiche, nel mondo economico, c'è la verifica della fattibilità di queste imprese, perché queste imprese sul mercato sono vincenti, sono imprese che fanno fatturato e riescono a stare sul mercato e ad espandere. C'è l'assenza, questo è un punto molto problematico, tutta questa costellazione e questo tipo di entità, così le ho chiamate, di robe, può esistere solo se ci si mette in questa altra visione, e qua torno all'inizio, abbiamo detto che partiamo da una ontologia alternativa, e qua secondo me c'è il problema, perché si può fare solo se si salta dentro un'altra ontologia. Ma secondo me questo è un salto, non c'è così grande fluidità tra le due ontologie. Allora, saltare nell'ontologia analogistica degli svantaggi, che non ha più nessuna importanza, il concetto di società, cultura, religione, sono tutte cose che gli antroposofi prendono, possono esserci varie religioni, varie etnie, varie status di razza, di classe, di genere, eccetera, ma non è su quello che lavorano, perché si danno un'altra, si danno dei fini comuni, appunto quei fili che loro chiamano processi evolutivi, scopi evolutivi, sui quali tutti lavorano congiuntamente, indipendentemente dalla loro, per esempio, identità. Questa è una cosa che a me interessa molto in quanto veneta leghizzata e violentata dal sistema politico leghista molto imperante, dove la visione identitaria diventa estremamente imponente, no? E si fa fatica a uscire da questa cosa. Tutti i processi identitari io li vedo con grande sospetto e li vedo anche in alcune popolazioni autoctone che studiamo e non mi piacciono, per cui per me è un'ontologia che mi fa uscire dalla necessità di porre l'attenzione, di rendere importanti le proprie radici identitarie, le proprie radici in generale, mi interessa. Ecco, quindi quei vantaggi e svantaggi di questa uscita dalle categorie razza, etnia, luogo, tutto, mettiamoci nel tutto quello che noi usiamo anche come antropologi nel valutare una cultura, una società, e posizionamento al di là in un'altra ontologia. Per quello è Escobar, no? E lui ci dice qua con l'ontologia si tratta di cambiare di mondo, e effettivamente succede così. C'è un altro tipo di narrazione in tutto questo tipo di storia che ho cercato di comporre oggi, e la ricomposizione del sociale con il naturale rimane comunque importante. Alcune fabbriche si riconoscono nello slogan People and Planet Matter, visto che andiamo alla manifestazione domani. C'è questa una nuova forma di umanesimo critico, mi ritrovo in chi l'ha citato prima, forse tu? No, chi è che ha parlato di nuovo umanesimo? Maura, ecco, hai parlato di nuovo umanesimo. È una forma di umanesimo critico anche questa, sulla scia del superamento della visione dualistica. E è una forma anche di internazionalizzazione, per questo tipo di assemblaggio non c'è tempo di vedere tutte le aziende, ma è diffuso tutto il mondo, è una capacità di diffusione internazionale incredibile. Quindi finisco con una frase dal campo di un mio informatore: è tempo che ormai un numero sempre maggiore di persone compia interiormente quel progresso, l'omino che scende, no, nella fase critica, quindi fa una revisione sua personale, compia quel progresso e quella revisione che lo porta a una diversa visione del mondo, quindi significa cambiare ontologia, loro la fanno facile, per me è molto difficile, e che questa si proietti all'esterno in organizzazioni, come queste che abbiamo visto, in grado di risolvere i grandi problemi dell'umanità. Bisogna fare presto, non si tratta del fatto se vogliamo o meno una transizione, ma se questa avverrà in modo catastrofico o con una trasformazione graduale, quella immersione che loro intendono. A un certo punto, scusate solo questa frase, non si tratta, io gli chiedevo, ma perché allora non fate delle regole, non vi impegnate a obbligare le multinazionali a questi processi qua, no? Scusa, lo fate voi tutte le imprese, vabbè, arriviamo fino a un milione di operai, ma insomma, perché non le date a loro queste indicazioni? E lui mi ha risposto: non si tratta di costringere qualcuno, quanto piuttosto di creare i presupposti affinché le esperienze positive che già oggi ci sono possano diffondersi e a quel punto sì forzare il paradigma dominante. In Olanda è accaduto appunto con questa pratica Bulzok. Un altro esempio è Lemonade, l'assicurazione bancaria americana, che ha incorporato il dono all'interno del suo processo economico. Queste aziende hanno un effetto contagioso e virale, moralmente ed economicamente. Sono allo stesso tempo sia ciò che soprattutto i millennials vogliono, aziende con un senso, sia molto più efficienti ed economiche di quelle tradizionali. Questi nuovi paradigmi alla fine si imporranno, non perché etici, e queste fabbriche si imporranno non perché etiche, ma perché vincenti già sul piano ordinario del mercato. Quelle ordinarie o vi si adegueranno o spariranno. Nel momento in cui compariranno questi duali, cioè o sparisci tu tradizionale, mi impongo perché ci sono io oppure no, per ogni questi duali per ogni azienda ordinaria, cioè che deve dire o divento quest'altra maniera anch'io o sparisco, allora ammetto a quel punto sarebbero necessarie azioni di boicottaggio sistematiche per favorire la transizione, appunto l'uscita dal capitalismo attraverso appunto questa forma di emersione che loro immaginano con queste parole. Mi fermo e vi ringrazio.